alla conquista del mondo intero per mezzo dell'Immacolata. Articolo di Suor Maria Ancella della Croce, pubblicato in Miscellanea Colbiana, Rivista Internazionale di Teologia, Storia e Spiritualità Colbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025. Quinta parte dell'articolo. Da quanto riportato nelle puntate precedenti, si evince chiaramente come la consacrazione vada anzitutto vissuta. Ogni giorno bisogna conquistare se stessi all'Immacolata, rimuovendo ogni ostacolo che si frappone tra l'anima e l'Immacolata, primo fra tutti il proprio egoismo, che va pugnalato fino in fondo con un rinnegamento vigoroso e senza indulgenze. Per essere sua proprietà incondizionata occorre rinunciare alla propria volontà, al proprio modo di vedere e di pensare, correggere vizi e difetti, morire a se stessi. Per far vivere in sé l'Immacolata con le sue virtù e la sua grazia. Il Santo stesso insegna che bisogna permettere all'Immacolata di prendere possesso di tutto il nostro essere. Allora diverremo suoi degni militi, e non saremo più noi, ma lei in noi e per mezzo nostro ad agire e ad esercitare un influsso sull'ambiente circostante. Sotto l'amoroso soffio della grazia si scioglieranno le barriere di ghiaccio poste di fronte ai cuori dei nostri vicini. Intere moltitudini seguiranno la voce dell'Immacolata e diverranno strumenti nella sua mano. Per loro mezzo l'Immacolata influirà su altre anime e così sempre più avanti, fino alla conquista del mondo intero, di tutte le anime e di ciascuna singolarmente. Per affrettare questo istante dobbiamo innanzitutto cominciare da noi stessi. Solo così facendo si avrà la buona riuscita della missione e dell'apostolato, perché allora sarà l'Immacolata ad agire nel consacrato, sarà l'Immacolata a giungere alle anime, sarà lei a portare la grazia della conversione e santificazione. Vogliamo essere fino a quel punto dell'Immacolata che non soltanto non rimanga niente in noi che non sia di essa, ma che diventiamo quasi annientati in essa, cambiati in essa, transustanziati in essa, che rimanga essa stessa. Che siamo così di essa come essa è di Dio. Essa è di Dio fino a diventare sua madre, e noi vogliamo diventare la madre che partorisca in tutti i cuori che sono e saranno l'Immacolata. La creatura da se stessa non può portare altro che egoismo, peccato e quindi fallimento, se non in termini di opere, certamente in campo spirituale. Le opere, infatti, potrebbero anche prosperare, ma non porteranno frutto in termini spirituali con conversioni solide. L'illimitatezza, che per San Massimiliano è il proprium della consacrazione, senza il quale non si può neppure parlare di consacrazione, implica inoltre eroicità di azione e perfezionamento illimitato, piena disponibilità a tutto ciò che l'Immacolata dovesse disporre o richiedere al proprio consacrato, escludendo ogni limite, riserva, condizione o remora e includendo ogni offerta possibile, anche quella del martirio. Questa illimitatezza con la quale, in virtù della totalità dell'offerta, si rinuncia alla propria libertà, a ogni diritto personale, donando a lei non solo il corpo con i suoi sensi, ma anche l'anima con le sue facoltà, le intenzioni, i desideri, le gioie, i dolori, le sconfitte, le vittorie e i meriti legati alle buone opere, è il presupposto per conseguire le finalità della consacrazione. Capiamo bene allora che la consacrazione così intesa richiede una vocazione speciale, una vocazione che non può non includere l'obbligo alla missionarietà, per il quale San Massimiliano voleva che i frati di Niepokalanov, formati nello spirito della consacrazione, rinunciando totalmente a se stessi, sciamassero in tutto il mondo per convertire tutte le anime. Se qualcuno ponesse avanti un qualsiasi ma, diceva, allora sarebbe un buttar via i soldi del biglietto. Parlando di missionarietà e di illimitatezza, bisogna tener conto delle difficoltà nelle quali si potrebbe incorrere nello svolgersi della vita missionaria e di apostolato, la quale richiede molti sacrifici, rinunce e porta con sé sofferenze, a volte causate, sebbene con le migliori intenzioni, proprio dai propri confratelli. Ebbene, anche in questo senso la fedeltà alla consacrazione illimitata ha un ruolo centrale, poiché l'anima che si è realmente data in proprietà assoluta alla sua condottiera e che vive lo spirito missionario a tutto campo, spinta dall'amore per la sua regina e per le anime, e ben incamminata sulla via della perfezione che la spinge mediante una profonda visione di fede a vedere la mano provvida e amorevole della mamma in ogni circostanza e a non negarle nulla, quest'anima è pronta a ripetere costantemente il suo fiat e a non lasciarsi sfuggire alcuna occasione per porsi docilmente al servizio dell'Immacolata. Le difficoltà sono inoltre viste dall'anima come un mezzo con il quale l'Immacolata purifica le intenzioni nell'operare, per evitare che l'anima si attacchi alle opere, perdendo di vista il fine. L'Immacolata e la salvezza delle anime. San Massimiliano non solo insegnò e predicò tutto questo, ma lo visse anzitutto nella sua persona. Nota era la sua instancabilità nel lavoro, le sue aspirazioni di apostolato a raggio mondiale, le quali non ignoravano una sola nazione al mondo: Giappone, Cina, India, Corea, Arabia, Siria, Egitto, Tunisia, Marocco, Europa, Russia. L'obiettivo era quello di fondare una Niepoca Lanuf in ogni nazione. Manifesto è infine l'esercizio della carità più eroica nelle sofferenze legate alle ribellioni dei confratelli in Giappone, tali da fargli venire il mal di cuore, di cui ne danno testimonianza le tante lettere scritte dal Giappone al padre provinciale. Un altro episodio riguardante la carità di San Massimiliano è quello avvenuto l'11 ottobre 1939, onomastico dello stesso San Massimiliano, nel campo di concentramento di Amtitz, ove egli e alcuni frati erano stati imprigionati dai nazisti. Il santo riunì i propri figli per offrire loro minuscoli pezzetti della sua razione di pane e tenne un discorso, ringraziando anzitutto la Vergine Santa per averli condotti gratuitamente in quel luogo di missione, nel quale potevano evangelizzare, riconciliare le anime con Dio, infondere speranza. «Se avessimo voluto venire qui», continuò, «sarebbe stato necessario incominciare a procurarci documenti e non ci avrebbero permesso di svolgere una simile missione». Vi è poi l'apice di questa eroica carità, raggiunto nel campo di concentramento di Auschwitz, offrendo la propria vita per salvare quella di un padre di famiglia. Il quarto voto. Il 19 febbraio 1932 San Massimiliano e la comunità della Niepoca Lanuf giapponese Mugenzai no Sono, fondata dal santo nel 1930, vollero suggellare la loro disponibilità incondizionata alla missionarietà, conseguenza naturale dell'illimitatezza della loro consacrazione, con l'emissione di un voto da aggiungere a quelli di obbedienza, povertà e castità propri della vita religiosa. Ecco quanto scrive San Massimiliano nella postilla della lettera inviata al padre provinciale di Leopoli, padre Cornelio Ciuprich. «Accludo una lettera con la petizione di tutti gli abitanti della Niepoca Lanuf giapponese, i professi qui presenti, per chiedere l'autorizzazione a vincolarsi con voto ad andare in qualsiasi luogo e in qualsiasi condizione per l'Immacolata. Mi sembra che sia giunto ormai il momento anche per questo, perché, a dire il vero, la regola esclude l'obbligo di essere disposti ad andare in missione. Ma che razza di esercito dell'Immacolata sarebbe questo, quando nemmeno in un esercito ordinario si può neppure concepire che il comandante debba chiedere ai singoli soldati quali posizioni essi gradiscano e quali non gradiscano, e abbia l'obbligo di regolarsi secondo tale gradimento. È probabile che in tale maniera non riuscirà a vincere una sola battaglia. Può dunque un membro di una Niepokalanov non obbligarsi ad essere disposto a tutto per l'Immacolata? Così sembra a me. Chiedo la serafica benedizione. Tentiamo di fare una breve chiarificazione e un approfondimento del testo riportato. Anzitutto è da notare come San Massimiliano parli di obbligarsi ad essere disposto a tutto per l'Immacolata. Ciò è di rilevanza, stando a significare che, sebbene egli leghi il quarto voto a una questione di tattica o strategia missionaria, lo spirito che lo informava era l'illimitatezza della consacrazione. E infatti, in un'altra lettera scritta sempre al padre provinciale il 28 marzo 1932, San Massimiliano scrive ancora: «Mi sembra che con il passare del tempo, a Niepokalanov non vi saranno professioni religiose senza l'aggiunta del quarto voto, e bisognerà che i novizi vi siano espressamente ed esaurientemente preparati, in modo che se qualcuno non riuscirà a decidersi anche per questo voto, non potrà emettere la professione a Niepokalanov. Questo sarà l'aggiunta dello statuto della milizia dell'Immacolata alla regola e alle costituzioni, vale a dire lo spirito di Niepokalanov, cioè l'illimitatezza nella consacrazione all'Immacolata. Vi è poi quanto scrive a padre Floriano Coziura, da cui risalta appieno l'anima del voto. Nessuno può essere vero membro di Niepokalanov se non si consacra all'Immacolata senza alcuna riserva, non escludendo neppure le missioni, senza badare alla nazione, alle difficoltà, magari perfino alla morte. L'espressione «non escludendo neppure le missioni» riteniamo voglia dire che nel pensiero di San Massimiliano la missione non fosse il fine unico ed esclusivo del voto, ma anzi che egli ritenesse la missionarietà illimitata una naturale conseguenza dell'illimitatezza della consacrazione all'Immacolata. La condottiera, infatti, doveva essere libera di disporre del proprio esercito come meglio riteneva, senza dover chiedere il permesso ai propri militi. Di che esercito si sarebbe trattato se fosse stato diversamente? Conseguire la vittoria sarebbe stato certamente impossibile. Ritornano allora le tematiche della docilità che il milite doveva avere nei confronti della sua regina, dell'importanza di farsi strumenti, res, proprietas, assolutamente pronti ad ogni cenno dell'obbedienza e quindi dell'Immacolata. Se il frate non fosse stato ben radicato, ben formato a vivere in ogni istante questa illimitatezza, allora non si sarebbe potuto neppure emettere un voto di totale disponibilità a partire per le missioni. Rimane tuttavia un restringimento dell'oggetto proprio del voto di missionarietà. Con esso, infatti, San Massimiliano puntava al superamento della clausola posta dal capitolo dodicesimo della regola serafica. Quei frati che per divina ispirazione volessero andare in missione tra i saraceni e tra gli altri infedeli, ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali, secondo la quale non vi poteva essere un'obbedienza formale da parte del superiore che obbligasse il suddito a partire per le missioni. Con l'emissione del quarto voto, i frati riconoscevano, de facto, l'ispirazione di cui parla il serafico padre nella regola, e il superiore era libero di disporne la partenza in qualsiasi momento e per qualsiasi terra di missione. Questa era la missionarietà integrale a cui aspirava San Massimiliano e che egli richiedeva da ogni membro di Niepokalanov. Conclusione. Nel lavoro svolto si è tentato di evidenziare lo spirito missionario di San Massimiliano Maria Kolbe, facendone risaltare, oltre che la piena conformità al serafico padre San Francesco mediante un excursus sulle caratteristiche e sui fondamenti della missionarietà nell'ordine francescano, soprattutto la nota più caratteristica che ha informato non solo il suo zelo per l'evangelizzazione, ma in primo luogo l'intera vita del santo, la marianità. Lungi dall'essere mosso da fini puramente socio-filantropici, la missionarietà di San Massimiliano Maria Kolbe si ergeva su fondamenta ben solide, quali la consapevolezza della verità della mediazione materna di Maria Santissima, l'amore folle a lei e in lei a Gesù, il conseguente zelo per la salvezza delle anime, la consacrazione illimitata alla Madonna. A questo ideale di salvezza di tutte le anime per mezzo dell'Immacolata subordinò ogni attività, ponendone al servizio i doni di natura e di grazia. Dimostrò a quali altezze era giunta la sua totale donazione di sé alle anime, morendo martire ad Auschwitz. L'auspicio vuole essere quello della comprensione di tutto ciò da parte di ogni religioso e particolarmente da parte di coloro che seguono le orme del folle dell'Immacolata, vivendo il carisma francescano-mariano mediante l'emissione del voto mariano, il voto di consacrazione illimitata all'Immacolata, che ha superato e inglobato il quarto voto e l'intera spiritualità di San Massimiliano, mediante l'approfondimento dello spirito missionario del santo, il cui studio porta alla scoperta di un'anima magnanima, forte e coraggiosa. Un'anima autenticamente francescana, che non ha temuto di tenere fede alla promessa fatta alla sua dama, da giovane, nel convento di Leopoli, cioè combattere per lei fino allo spargimento del sangue. L'Immacolata ci conceda la grazia di essere realmente fedeli a questo ideale fino alla fine, costi quel che costi. Avete ascoltato Alla conquista del mondo intero per mezzo dell'Immacolata, articolo di Suor Maria Ancella della Croce, pubblicato in Miscellanea Kolbiana, rivista internazionale di teologia, storia e spiritualità kolbiana, Casa Mariana Editrice, numero 2 del 2025, quinta ed ultima parte dell'articolo.